passione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio agli ascoltatori, benvenuti a Gavroche, benvenuto a Giorgio Cremaschi.
Buongiorno, grazie. Ciao Giovanni.
Ciao,
buongiorno
Giorgio.
A tutti, eccoci qua.
Siamo tutti con le sciarpe oggi.
Io sono in macchina, come in viaggio quasi come sempre in questi giorni.
Esatto.
Sto tornando da Monfalcone e sto andando verso Brescia. In macchina perché il treno, come sapete, non si viaggia. Grazie ai potenti mezzi delle Ferrovie dello Stato, e grazie all'alta velocità, e grazie ai al fatto che hanno trasformato le stazioni in grandi centri commerciali, ma si sono dimenticati di far funzionare gli scambi sui binari, in Italia il treno non si viaggia.
Però
io credo che
dico, in compenso puoi fare acquisti.
Fare tanti acquisti, cioè mentre aspetti il treno ti vedi tutte le vetrine dei negozi,
esatto,
alla moda, sei lì, passi il pomeriggio, passi la sera, però la sera giustamente questi se ne vanno e tu sei ancora lì e ti guardi a questo punto le vetrine chiuse, però sei contento perché sei un grande centro commerciale che dovrebbe anche servire a far viaggiare, ma questo è assolutamente secondario. Questa ieri c'ero anch'io alla stazione di Roma perché tornavo da un'iniziativa, quindi mi sono fermato lì e sono riuscito a prendere un treno per tornare al nord perché avevo altre iniziative per la campagna di potere al popolo, e naturalmente sono stato fortunato perché tutti i treni erano di 5-6 ore di ritardo, ma siccome io dovevo arrivare a una certa ora ho preso a mezzogiorno un treno che doveva partire alle 7, mi è andato anche abbastanza bene, e gli altri ci sono andati peggio. Ho letto che c'è stato un treno che è partito da Reggio Calabria che è arrivato a Torino dopo 29 ore. Ecco, io in quel treno ci rinchiuderei tutti quelli che fanno la TAV, tutti quelli che hanno fatto, cioè gli farei fare come punizione una settimana di viaggio su quel treno, i manager delle ferrovie, ma anche i politici, quelli che il ministro Del Rio, ecco, il ministro Del Rio lo metterei lì dentro, anche lui un bel viaggetto su Reggio Calabria, tra l'altro io so che lui in Calabria di tanto ci va, dice, per altre ragioni pare, quindi non gli farei fare un bel viaggetto lì sopra su quel treno, e però io ci scherzo, però guardate che quello che è avvenuto è un segno proprio preciso della privatizzazione delle ferrovie. Mi dite, ma le ferrovie sono ancora pubbliche? No, sono pubbliche ma gestite come privato. 30 anni fa le Ferrovie dello Stato erano un'azienda unica che aveva una marea di dipendenti che facevano non solo funzionare i treni, ma facevano le manutenzioni, che facevano i servizi alle stazioni, che controllavano se gli scambi si ghiacciavano, cioè era un servizio pubblico. Poi si è cominciato a dire no, basta, non funziona. Poi sono intervenuti come sempre in queste cose l'Unione Europea, bisogna liberalizzare, bisogna fare in modo che anche sui binari ci sia la concorrenza, prova tu a fare la concorrenza sui binari, si è provato Montezemolo ed è finito in mano una multinazionale americana, è tutto ridicolo, è tutto un imbroglio, però è quello che hanno spiegato tutte le volte, il mercato fa funzionare meglio le cose, e così hanno spezzettato le Ferrovie dello Stato, un'azienda si occupa delle ferrovie, un'altra azienda si occupa di far viaggiare i treni ferrovieri, un'altra azienda fa viaggiare i treni merci, un'altra azienda si prepara ad andare in borsa, un pezzo dei treni passeggeri, cioè si dividono ovviamente i treni passeggeri regionali e i treni passeggeri, le frecce e gli altri, per le frecce devono valere moltissimo, e quindi le frecce sono quelle che viaggiano verso la borsa. Poi ci sono fatti altri spezzettamenti, le stazioni appunto sono state trasformate in grandi centri commerciali in attesa evidentemente di venderli a Carrefour, a Auchan, a qualcuno delle grandi multinazionali dei supermercati. Sono stati tagliati tutti i servizi di riparazione, di manutenzione, sono stati appaltati, subappaltati, privatizzati, e quelli sono un centro di sfruttamento terribile del lavoro. Ogni tanto qualcuno di quelli che devono riparare la linea elettrica o che devono guardare i binari, viene investito, viene ferito. viene ucciso, quindi si è creato un disastro dal punto di vista dell'efficienza appunto dell'azienda. Però voglio dire, tutti pensano questo non deve succedere. Ah, nel frattempo i manager, i lavoratori sono diminuiti, i manager sono aumentati credo di 3, 4, 5 volte, quindi ci sono molti più manager che manutentori sulle ferrovie. Però i manager non sanno aggiustare uno scambio, il manutentore sì, però il manutentore cosa vuoi tenere? Il manager sì, lo paghi 10 volte, 20 volte il manutentore, e lui ti fa che cosa? Ti fa i giornalini che ci danno in televisione quando andiamo sui treni, ti fa pubblicità, magari fa cose assolutamente inutili, ma sono tanti. Ecco, questa è stata la privatizzazione delle ferrovie dello Stato. Questa privatizzazione non l'abbiamo inventata noi, l'ha inventata la signora Thatcher in Gran Bretagna, che ha fatto per lei per prima questo esperimento. Ecco, gli inglesi avevano le ferrovie migliori del mondo. Dopo la cura della Thatcher si trovano delle ferrovie che fanno sempre più schifo, con grandi ritardi. Gli inglesi sono il primo popolo d'Europa che vuole non solo Corbyn, il leader del laburista. C'è stato un leggero sondaggio in questi periodi in Gran Bretagna, l'80% degli inglesi vogliono, ascolta che sovversivi, vogliono le ferrovie tutte in mano in una sola azienda pubblica, perché dicono che funziona meglio. Ma questi inglesi non capiscono mai niente. Loro dovrebbero vedere come funzionano benissimo le nostre ferrovie, dove tra l'altro c'è stata, appunto, vogliono portare in borsa le frecce, tengono, e noi sappiamo come funzionano i regionali. Però in questi due giorni c'è stata la vittoria dei regionali, perché sono gli unici treni che hanno funzionato. Io stamattina, prima di un pezzo della strada, l'ho fatta sul regionale, perché la freccia non arrivava mai. Ecco, questo disastro delle nostre ferrovie, adesso sono sicuro che diranno, ma è imprevedibile, cioè 15 centimetri di neve imprevedibili, no? Il vento, il freddo d'inverno, ma come diavolo è prevedibile il freddo d'inverno? Ma chi è che prevede il freddo d'inverno? Noi siamo abituati, c'è il riscaldamento climatico, e siamo abituati che arrivano le rondini subito, anzi non vanno più via. Ecco, e quindi noi le nostre ferrovie funzionano solo proprio nei periodi in cui c'è la bella stagione, in alcuni periodi, cioè ci deve essere un clima particolare perché funzionino particolarmente bene. Se c'è qualche contrattempo, vabbè, ma non è che si può pretendere da queste migliaia e migliaia di manager che facciano anche funzionare i treni, mica sono stati assunti per quello. Ecco, e allora così vanno avanti le nostre ferrovie. Il nome, tra l'altro, appunto del profitto di chi? Non di chi fa funzionare le ferrovie, di chi ci guadagna in vari modi. Ed esempio tipico è appunto questo successo che sta avendo la TAV in Valle Susa. E pochi giorni fa il governo ha fatto un documento, ha emesso un documento in cui dice che tutte le previsioni per quanto riguarda il traffico ferroviario in Valle Susa sono tutte sbagliate, cioè hanno deciso di fare il buco, di disfare una valle o di militarizzarla, di bastonare da 20 anni tutti quelli che protestano, spiegando che ci sarebbe stata una marea di traffico tra Torino e Lione, proprio non si riusciva neanche a vedere i binari, quanti erano i treni che ci passavano sopra. Ecco, hanno scoperto che passano 3-4 treni al giorno, tanto. Per far passare 3-4 treni al giorno e fargli risparmiare credo 7-8 minuti, bisogna, rispetto alla linea normale, bisogna
Giorgio, ti sentiamo male,
speriamo che mi abbiate sentito bene. Cos'è che, ma vedi, non funzionano più i treni e non funzionano più neanche i telefoni.
Dunque parlavi della Val Susa e del TAV, quindi
quando hai iniziato a sentirti male stavi dicendo che passeranno 6 treni al giorno e che risparmieranno circa 5 minuti.
Sì, 7-8 forse, sì, ecco,
7-8
sì.
Minuti,
7-8 minuti
per pochi treni
risparmieranno, e questo costerà circa 20 miliardi di euro tutta questa operazione. Quindi fate i conti di quanto costa a minuto. Ecco, di quanti miliardi ci vogliono per risparmiare più per un minuto. Ecco, questa però la cosa scandalosa è che questa traforo inutile, su cui sapete combattono da più di 20 anni le popolazioni della Valle Susa, compresa la mia grandissima amica e compagna Nicoletta Dosio, ecco, questi il governo, dopo aver scoperto che appunto i treni non passano, che stanno facendo un buco buco per niente, hanno deciso che però i lavori devono continuare, sono presi degli impegni. E poi, come si sa, le grandi opere non si fanno per chi deve usarle, le grandi opere si fanno per chi le deve costruire, per la Coop 7, per le grandi multinazionali e cooperative che fanno affari d'oro con questi impianti, con queste grandi imprese che servono a drenare soldi pubblici che potrebbero servire appunto ad esempio per far funzionare normalmente gli scambi della stazione di Roma e quindi per rendere i viaggi. Io viaggiavo tanti anni fa, mi ricordo che durante la grandissima nevicata che ci fu nel 1985-86, questo non ricordo l'anno esatto, mi ricordo che presi il treno e arrivai regolarmente a Roma, e nonostante che allora c'erano 50 centimetri di neve, ma allora c'erano ancora le ferrovie dello Stato pubbliche che erano in grado di far funzionare i treni. Questo sistema spezzettato e privatizzato non ha il compito di far funzionare i treni, ha il compito di far guadagnare chi ci manda su, e quindi siamo di fronte appunto a un modello che va messo radicalmente in discussione. Però volevo ripartire dal mio viaggio. Io sono in macchina perché sto adesso andando a Brescia a un'assemblea, però sono stato a Monfalcone alla Eaton, che è un'altra fabbrica che è nella stessa identica situazione dell'Embraco di Torino, sì, di cui parlano tutti. Della Eaton si parla di meno, ce ne sono anche altre, l'Honeywell, ci sono altre aziende che sono tutte nella stessa situazione. Ovviamente l'Embraco ne ha parlato tanto per le urla inutili di Calenda. Sulle altre non urla, ma tanto sia che urli sia che non urli, il risultato è zero, non combina nulla. Alla Eaton di Monfalcone noi abbiamo i lavoratori, sono 157 per l'esattezza, più un'altra cinquantina dell'indotto, che il 27 marzo saranno in mezzo a una strada, come mi pare il 5-6 marzo lo saranno quelli dell'Embraco. Anche questi lavoratori, la multinazionale americana, la Eaton, ha deciso praticamente in un mese che chiude, ha deciso che trasferisce tutta la produzione in Polonia, e arrivederci. Naturalmente tante urla dei politici, sono passati lì tantissimi, quasi tutti, a dire noi ve lo risolviamo, Salvini, Serracchiani, tutti, sono passati tutti a dire troviamo qualcuno, credo che il sindaco di Monfalcone ha detto è colpa dei migranti, no scusa, qui è la fabbrica che migra. Bisognerebbe spiegare a questi cretini che i lavoratori perdono il posto di lavoro non perché vengono qui i migranti, ma perché migrano le fabbriche, e le fabbriche migrano perché tutta la politica di centro, di destra, di sinistra, di fronte alle multinazionali urla, vergogna, non si fa così, e poi non combina assolutamente niente. Noi abbiamo detto a questi lavoratori una cosa che dirò anche a quelli di Embraco che vado a trovare venerdì, qui ci vogliono misure urgenti, come ho già detto, andare a Bruxelles, fare i pellegrinaggi a Bruxelles come se fosse andare a Lourdes non risolve niente, ha meno probabilità che andare a Lourdes, conviene andare a Lourdes allora, forse qualche cosa si ferma, ma non a Bruxelles, perché come tutti sanno l'Unione Europea si fonda come unico principio costituente, prima di tutti gli altri, sulla libertà di movimento dei capitali, quindi i capitali possono andare dove vogliono, come si sa le persone no, perché prova a far se tu fai uscire una fabbrica che la fai passare la frontiera di Ventimiglia o la frontiera dall'altra parte verso la Slovenia o verso l'Austria, passa tranquillamente tutto, se passano i soldi ancora meglio, prova a far passare una persona, te la fermano tutti. Quindi la verità è che non c'è un trattamento privilegiato come sempre per tutto ciò che è soldi, e c'è un trattamento di sfavore per tutto ciò che è vita e persone. Ecco, l'Eaton è messo nell'identica situazione dell'Embraco e di tante altre aziende, e qui noi sosteniamo, io ho sostenuto ma lo dirò a tutti, che se si vuole uscire dalle chiacchiere c'è una sola strada, usare vecchie leggi ma che sono ancora in funzione dello Stato italiano, cioè requisire queste aziende. Requisire non significa ancora nazionalizzare, significa soltanto impedirne la chiusura. In questo modo si può dare la cassa integrazione ai lavoratori, anche perché come si sa il decreto Poletti ha tolto la cassa integrazione per le aziende in chiusura, ma se c'è una requisizione si può fare con le aziende in chiusura, naturalmente si può fare anche un decreto legge che ridia la cassa integrazione a tutti questi lavoratori. Se è stato fatto quello per le banche, 20 miliardi in poco tempo, credo che qui il costo sarebbe infinitamente inferiore e permetterebbe a questi lavoratori di avere uno stipendio per qualche anno in attesa di trovare una soluzione industriale per sé e per e una soluzione di vita per le proprie famiglie. Ecco, ma naturalmente nessuno tranne noi dice queste cose, nessuno sostiene ovviamente che questo, tutti fanno urlate, brontolate, via i migranti, no, via le multinazionali, no, blu blu, faremo leggi terribili, questa gente perde il lavoro tra 10 giorni e tutto il resto sono chiacchiere, 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 e chiacchiere sono la sostanza di tutto quello che ci circonda. E io devo dire che sono sempre più inviperito nel vedere da un lato appunto oggi omoni grossi, lavoratori che lavorano per l'industria dell'auto, omoni robusti, con le lacrime agli occhi perché perdono il lavoro, e si sa che se uno perde il lavoro a 40-50 anni non lo trova più in questo schifoso paese, dove anche oggi ho visto che Padoan ha detto stiamo uscendo dalla ripresa, in tutti gli indicatori economici favorevoli. Ecco, io vorrei che Padoan stesse, noi eravamo lì con la Bora oggi, ecco, 4 giorni di Bora a Padoan davanti ai cancelli della Itonova, e stia lì e impari che cosa vuol dire la sua ripresa, che c'è solo per i guadagni, per i profitti, c'è solo per la crescita dei guadagni dei ricconi, delle banche, della finanza. Non c'è nessuna ripresa per la gente, anche i dati dell'occupazione sono chiarissimi, sono usciti quelli definitivi, abbiamo 500.000 occupati in più precari e 120.000 occupati a tempo indeterminato, cioè ad esempio quelli della Eaton sono in questo conto o lo saranno in meno, cioè vuol dire che tutto il lavoro che cresce, tutta la ripresa è fondata su quei lavoretti di un'ora alla settimana, 2 ore alla settimana, lavori non lavori, a lavori che se li metti assieme tutti ti fanno guadagnare 500 euro al mese. Cioè quello scandalo della schiavitù e dello sfruttamento che sta diventando la normalità del mondo del lavoro. Ma tutto questo viene completamente ignorato dalla stragrande maggioranza delle forze politiche e anche, va detto sempre di più, dei grandi sindacati confederali, che continuano invece a fare la loro attività quotidiana normale, parlare di niente, di produrre nulla, mentre abbiamo decine di migliaia di lavoratori che perdono il posto, e chi trova il lavoro non trova un posto, trova semplicemente delle piccole mance per poter sopravvivere, che non sono neanche dignitose per questo. Ecco, questa è la vergogna di quello che sta avvenendo, e in questa vergogna voglio ancora ricordare, perché il 23 c'è stato un grande sciopero, eravamo sotto la pioggia a Roma, però questo sciopero c'è stato, ci sono stati gli insegnanti che erano in corteo, c'erano bellissime sotto l'acqua a Roma le maestre che gridavano la maestra paura non ne ha, paura c'è perché rischiano anch'esse, come i lavoratori della Eaton, come i lavoratori dell'Embraco, sono decine di migliaia di maestre che rischiano il posto di lavoro, e anche qui la signora Fedeli l'ha incontrata, faremo qualcosa, sì, figurati, niente, c'è una sentenza del Consiglio di Stato che quando diventa operativa fa licenziare dai 40 ai 50 mila maestre di scuola materna e di scuola elementare, e tutto questo di nidi per l'infanzia, e tutto questo avviene senza che se ne discuta. Beh, qualche promessa all'inizio e poi si passa a parlare d'altro. I lavoratori pure della sanità sono nella stessa condizione, ho visto che sono andati in sciopero sotto la sede dell'ARAN, cioè l'agenzia pubblica che si occupa, dovrebbe occuparsi di fare i contratti, cioè in realtà si occupa di preparare, di distruggere i contratti, perché ogni firma di contratto oggi è non una firma per fare un contratto, ma una firma per distruggere un contratto, il contratto che c'era prima, e hanno buttato una montagna di monetine nei contri dell'ARAN. E io voglio dire, ma questi lavoratori sono ricchi però, grazie, sono ricchi, hanno buttato tutto l'aumento contrattuale che hanno ricevuto ricevuto dall'accordo CGIL e CISL dentro la sede dell'ARA, ma non so se ci ricordiamo, tutto in monetini da 5 centesimi era l'aumento, erano dei sacchettini, esattamente quelli che hanno ricevuto con il contratto firmato tra CGIL, CISL e governo, sacchettini di monetini da 5 centesimi che tutti insieme fanno aumenti per alcuni lavoratori di 20 euro al mese, per altri di 30, i più fortunati, per altri anche meno. Ecco, questa vergogna è la quella che chiamano contrattazione, il resto è la distruzione del salario e dei diritti. Cosa ci dici grazie di tutto questo? Sei arrabbiata come me o un po' di più?
Sì, insomma, la situazione è veramente stata raggiungendo il limite di sopportazione, una bella scossa ci vorrebbe.
Ci vuole proprio, ci vuole il potere al popolo.
Ci vuole il potere al popolo. E allora noi ce l'abbiamo. Era la banda Bassotti con Potere al Popolo. A proposito,
ringraziamo gli amici di me, i compagni della banda Bassotti che hanno scritto questo testo in tempi non sospetti qualche anno fa, evidentemente. Sì. Le parole giuste vengono in mente a tutti quelli che fanno a tutti quelli che fanno le lotte giuste.
Allora, Giovanni,
tante volte i titoli delle canzoni possono ispirare i titoli delle trasmissioni radiofoniche. È la prima volta che io sappia che magari il titolo di una canzone è ispirato il nome di una lista politica che si presenta alle elezioni.
Prima di noi l'ha fatto Patti Smith.
sì, certo. A tal proposito, in molti, insomma, visto che ormai mancano pochissimi giorni alle elezioni, chiedono dove sarai per la chiusura della campagna, quali sono, insomma, come si può dare una mano, come si può cercare di veicolare i messaggi di Potere al Popolo in questi ultimi giorni.
Grazie a tutti quelli che lo dicono, appunto, volevo dedicare gli ultimi minuti a questo, perché domenica si vota, per noi è un appuntamento importante, abbiamo costruito una cosa incredibile in poche settimane che non esisteva, abbiamo messo insieme forze, io ho parlato prima dell'Iton, lì a Iton ero con i compagni di Potere al Popolo, cioè ovunque c'è qualche iniziativa questi compagni meravigliosi ci sono, o siamo totalmente censurati come sapete tutti dalle televisioni, avessimo lo spazio elettorale, non dico i soldi che mi piacerebbe, vabbè, lei è ammiratrice di Soros e quindi si capisce da dove vengono i soldi, ma dicevo, avessimo solo gli spazi elettorali della signora Bonino, a quest'ora noi saremmo già al 10%, invece siamo censurati più di Casa Pound, anzi Casa Pound è sempre televisione sui giornali, e vive il fascismo e noi invece no, noi antifascisti siamo violenti, siamo cattivi, e quindi o parlano di noi, perché quando facciamo le sacrosante manifestazioni antifascisti dici che siamo violenti, oppure si cancellano. Cosa fare in questi ultimi giorni? Bisogna fare i mastini, bisogna andare a cercare chi vota, ci sono ancora tante persone che non ci conoscono e ci sono tante compagne e compagni sfiduciati che non hanno voglia di votare, che non voteranno altri, ma non vogliono votare neanche noi perché non si fidano, basta votare. Ma proviamo a convincerli, ogni voto dato a Potere al Popolo non è un voto solo dato a noi, è un voto dato alle cose che diciamo, alla lotta contro lo schifo del potere delle banche, delle multinazionali, contro la censura delle lotte, contro la distruzione dei posti di lavoro. Cioè bisogna dire alle persone in giro, bisogna fare quella che si dice porta a porta, no, persona a persona, andiamo a sfidare tutti quelli che possono votarci, facciamo un po' di stalking proletario, andiamo avanti con lo stalking proletario e cerchiamo di prendere più voti possibili, perché ci siamo vicini, però non sappiamo fino a che punto. Tutti i segnali che abbiamo ci dicono che c'è una crescita velocissima di Potere al Popolo, però siamo partiti a dicembre, quindi non è detto, magari ci manca poco. E io vorrei dire a un compagno che magari è indeciso, ma ti rendi conto che se arriviamo al 2,99999 tu non hai votato, sarà per colpa tua, sarà per colpa tua. Ecco, allora, ognuno faccia questo esame di coscienza, andiamo avanti e ricordiamo che l'unico voto utile è quello dato a quello in cui si crede, cioè alle lotte, alla mobilitazione, a essere contro i padroni e per chi viene oppresso e per chi viene sfruttato e soprattutto per chi tra questi alza la testa. Noi finiamo qui, poi ci ritroveremo martedì prossimo che sapremo com'è andata, però una cosa che voglio dire con chiarezza, comunque sia andata, noi ci saremo, perché lottavamo prima, lottiamo durante le elezioni, lotteremo anche dopo, e quindi per questo Potere al Popolo.